L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
L'Angolo Rosso è venuto a trovarci Paolo Cecchi, della segreteria della Fisac CGL della Toscana. Partiamo per questa nostra puntata con i temi connessi al salvataggio delle banche. Stiamo parlando soprattutto di uno scenario però direi europeo, se lei certo. È d'accordo, per cercare anche di capire quali sono i nuovi rischi per i risparmiatori e per il paese. Non ci dimentichiamo poi della crisi politica con cui concluderemo questa nostra trasmissione. Il tema di fondo riguarda la politica estera, riguarda la politica fiscale, cioè la mancata unione bancaria europea, il procedere in ordine sparso e i rischi connessi a questa cosa, Cecchi.
Sì, allora, per parlare di questi temi occorrerebbe una trasmissione di 3 o 4 giorni, comunque cercando di essere abbastanza succinti, quello che volevo rilevare è che se davvero è finita la cosiddetta fase emergenziale anche per il salvataggio delle banche, insomma, alcuni punti interrogativi rispetto a dove andiamo ci sono e ce ne sono tanti. Per esempio, appunto, come ha citato la questione dell'unione bancaria, la crisi ha evidenziato abbastanza chiaramente che senza una struttura forte di vigilanza a livello europeo, insomma, la cosiddetta resilienza del sistema bancario, specie in paesi un pochino più zoppicanti come può essere l'Italia, insomma, qualche punto interrogativo lo pone. Per esempio, l'unione bancaria prevede da un punto di vista strutturale la necessità della realizzazione di 3 pilastri: la vigilanza e un metodo condiviso di risoluzione del caso di dissesto bancario, ma soprattutto un'assicurazione europea sui depositi.
Sono 3 cose interessanti.
Ad oggi i primi 2 pilastri sono realizzati, il terzo no. E il terzo è quello che oggettivamente interessa di più i risparmiatori, perché è evidente che senza un'assicurazione europea sui depositi, insomma, eventualmente in caso di nuova crisi economica, speriamo di no, ma in caso di nuova crisi economica, insomma, le banche appartenenti a sistemi nazionali un pochino più deboli e quindi i risparmiatori di questi paesi avrebbero sicuramente più difficoltà anche sotto le spinte, diciamo, speculative dei mercati, come sempre è stato, insomma, e come si è visto.
Non c'è alcun dubbio, anche perché, come dire, se la BCE inizia ad acquistare titoli in maniera massiccia, cioè sembra veramente di procedere con un ordine dove il risparmiatore, che dovrebbe essere anche un po' forse il protagonista nella nostra illusione e utopia, viene per ultimo in qualche modo.
Viene per ultimo, comunque diciamo che i processi europei e anche nazionali che necessiterebbero, diciamo, una politica forte hanno sicuramente effetti, se non subito, almeno nel medio termine, su, diciamo, le tasche dei depositanti. Guardiamo per esempio lo stesso quantitative easing della BCE, che è l'acquisto, no, massiccio di titoli pubblici e anche titoli certo. privati delle grandi imprese. Allora, anche lì è previsto, speriamo di no, però insomma è previsto che di qui a fine 2018 terminerà questa cosa qui, e il percorso ad oggi è quello verso un innalzamento dei tassi. Ebbene, insomma, una riflessione anche politica su questa roba andrebbe fatta perché l'innalzamento dei tassi determinerebbe, ad esempio, per chi chiede un prestito o per chi ha un mutuo a tasso variabile, un aumento delle spese familiari. Quindi alla fine, no, i grandi processi hanno effetti pratici anche sulla vita.
Assolutamente,
di tutti noi.
Infatti stiamo parlando di cose drammaticamente concrete, non stiamo facendo delle teorie di politica economica. Voi spesso parlate come sindacato della necessità di separare le banche d'affari da quelle commerciali. Questa cosa ce la spiega in modo da renderla comprensibile anche ad una persona che non sa bene queste divisioni, e soprattutto ci fa capire quali sarebbero i vantaggi, sempre per rimanere sul concreto, di una divisione del genere.
Certo. Allora, piccola premessa, dagli anni 90 in poi tutta la normativa prevede un modello di banca, tra virgolette, universale, cioè che diciamo in maniera molto pratica può far tutto, intermediazione creditizia, cioè dare prestiti, prendere risparmio dalle famiglie, investire in immobiliare, giocare con i derivati, fare finanza creativa, insomma è di tutto di più. Abbiamo visto anche dalla crisi, che insomma secondo me era abbastanza evidente, però diciamo che come al solito bisogna picchiarci la testa per capire poi come funzionano i processi, che la crisi ha evidenziato quando ci sono delle veri e propri tsunami sui mercati finanziari, e quindi per esempio i derivati determinano dei buchi di bilancio enormi, questi hanno effetti anche sull'intermediazione creditizia tradizionale, portandosi dietro quindi effetti devastanti anche sul risparmio anche il più tradizionale. Qui in Italia l'abbiamo visto poco, ma in America per esempio è stato un caso assolutamente chiaro, dove appunto lo scoppio delle bolle sui derivati ha portato anche al fallimento delle imprese, che si è portato dietro anche, no, la cancellazione di tutti i mutui e di tutti i prestiti, mettendo in seria difficoltà milioni di famiglie.
Se ci fosse stata una separazione come quella che dicevamo prima, sarebbe accaduto qualcosa di molto diverso, evidentemente.
Assolutamente, separando tra virgolette i destini del mondo finanziario e quindi dell'attività finanziaria anche quella più creativa, mettendo dall'altra parte, separandone l'attività di intermediazione creditizia tradizionale, è evidente che gli tsunami che avrebbero colpito il mercato finanziario avrebbero avuto pochi effetti sulla parte più tradizionale, quindi intendo sui prestiti e sul risparmio delle persone tra virgolette normali, perché noi si parla di loro.
Questo ci porta inevitabilmente a parlare di una cosa su cui voi battete spesso, cioè la banca al servizio del paese. Quali vantaggi ci sarebbero per i lavoratori, per i risparmiatori, per la famosa economia locale dei territori, eccetera?
Ma senta, avendo come caposaldo questa separazione, anche per insomma dare un minimo di trasparenza rispetto all'attività bancaria, e magari cercando di tenere a bada insomma lo strapotere della finanza, perché è oggettivo, questo principio, questa modalità di fare banca si inserirebbe nelle modalità di rilancio dell'economia del paese, che agganciandosi anche alle proposte della CGIL, che da anni propone un piano del lavoro abbastanza strutturato con forti investimenti pubblici, parentesi, e da lì si ritorna alla necessità di una mano pubblica, di un esecutivo forte, di una politica industriale pubblica importante, appunto questa agganciata a un piano anche di investimenti privati, che nel caso italiano gli investimenti privati difficilmente li fanno le imprese affette, almeno le imprese italiane, da nanismo, ma in Italia insomma gli investimenti privati sono per lo più investimenti da parte delle banche, quindi è necessario che se te fai un piano del lavoro per il rilancio dell'economia e della buona occupazione, è necessario agganciare a una forte politica industriale pubblica un forte investimento privato da parte delle banche, che rilanci anche le infrastrutture del nostro paese, che in alcuni aspetti sono ferme a 50 anni fa.
O sono lasciate a metà, ecco. O sono sulla carta ma non neanche cantierizzate, e altre cose del genere. Però ovviamente, Paolo Cecchi, chiudiamo con questo: quanto sta accadendo in questi giorni, la crisi politica che ogni giorno sembra in via di risoluzione, poi c'è sempre bisogno di qualche giorno in più. Ecco, ma per restare ai nostri temi, che ripercussioni può avere questa crisi sulla stabilità del sistema creditizio, che peraltro, come dire, è stato appena messo in sicurezza? Da qui la mia domanda, diciamo.
Allora, diciamo più in generale che ovviamente come FISA, come sindacato, al di là del colore del governo, è necessario che il prima possibile si costituisca un esecutivo, sia perché, come ho detto, la mano pubblica, almeno per quanto ci riguarda, è fondamentale per il rilancio, sia per il fatto che insomma, o torto collo, comunque la si pensi, i mercati finanziari sono molto potenti, e quindi insomma un paese come il nostro con un debito pubblico sempre più alto, l'ultima certificazione è un ulteriore aumento, insomma la necessità di creare un esecutivo credo sia fondamentale. Tutti i giorni dicono ci siamo e si va a letto la sera che non c'è ancora.
Ma comunque, c'è questo rischio sul sistema creditizio che dicevo prima?
I rischi ce ne stanno vari, ne ricordo a titolo di esempio solo alcuni, appunto per evitare di farla troppo lunga. Primo, il dossier Monte dei Paschi, cioè abbiamo una banca a partecipazione pubblica ovviamente, che è impegnata in un forte, in una forte ristrutturazione, un forte rilancio. Lì se non c'è un rapporto stretto e importante tra il manager della banca e l'esecutivo, nel caso specifico il MEF, è ovvio che questo rilancio ha delle difficoltà. Il secondo, ci stanno una serie di normative di vigilanza europee che sono in fase di definizione, e le modalità con cui verranno definite saranno importanti anche per il futuro della gestione bancaria. Per esempio, ricordo, al di là di tutto quello che ci siamo detti nelle varie puntate, che da gennaio 2019 partono nuovi parametri patrimoniali per le banche, in attuazione alla famosa o famigerata direttiva sul bail-in, per cercare di determinare nuovo patrimonio in modo tale che in caso di futuro, speriamo di no, dissesto delle banche, c'è abbastanza patrimonio nelle banche per evitare l'intervento dello Stato. Ebbene, anche lì, e la Banca d'Italia tra l'altro l'ha ricordato recentemente, le modalità con cui verranno applicati questi indici patrimoniali, cioè quanto patrimonio si chiede per avere diciamo questo zainetto, e i tempi di applicazione di questo parametro, insomma, non saranno neutrali. Nella peggiore delle ipotesi potranno determinare per alcune banche italiane la necessità di nuovo capitale aggiuntivo, che in una situazione come questa la vedo abbastanza complessa, o ad esempio nuove spinte all'aggregazione tra banche, con effetti non per forza positivi sia sul livello dell'occupazione dei bancari sia sulle modalità di fare credito alle imprese e ai privati. E quindi sono tutti punti interrogativi che noi come sindacato poniamo, ma poniamo alla politica, e la politica, insomma, come dire, si deve dare una mossa.
Questo è per l'angolo rosso di quest'oggi. Paolo Cecchi è stato con noi, della segreteria della FISAC CGL della Toscana. Grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a tutti.
L'angolo rosso è un quindicinale, ci sentiamo tra 15 giorni. Buona giornata.
Salve.
L'angolo rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGL.